Oggi cominciamo parlando di algebre che trovate nella sezione 8 delle dispense. In realtà non saranno un concetto così importante nel seguito, però ne parliamo da una parte perché si collegano bene a quello di cui abbiamo parlato l'ultima volta, cioè la restrizione degli scalari, e dall'altra comunque saranno utili sia quando vedremo un'applicazione del teorema di struttura dei moduli finitamente generati su un dominio ideali principali, che sarà la forma canonica di Jordan. E dall'altra poi, diciamo, il linguaggio delle algebre potrà essere utile per inquadrare meglio alcuni concetti di estensione dei campi quando faremo appunto l'ultima parte del corso. Fissiamo intanto un anello commutativo A di base, perché le algebre si definiscono appunto solo su anelli commutativi. Si possono dare in realtà due definizioni equivalenti ma diverse di algebra. Noi seguiamo nella definizione 8.1 quella forse più veloce, cioè diciamo che una A-algebra è il dato di un anello B, non necessariamente commutativo, e di un omomorfismo di anelli da A nel centro di B. Dove, adesso non so se in algebra 1 avete definito cos'è il centro di un anello, è richiamato nella nota numero 6, se non l'avete mai visto, insomma, semplicemente come uno si può aspettare, l'insieme degli elementi dell'anello che commutano con tutti gli altri rispetto al prodotto. Uno verifica molto facilmente, insomma, vi invito a fare l'esercizio se non l'avete mai visto, che questo è effettivamente un sottoanello che si chiama appunto centro dell'anello. Chiaramente questo centro è un sottoanello commutativo e coincide con tutto l'anello se e solo se l'anello stesso è commutativo. Poi spesso in pratica l'omomorfismo di anelli appunto da A nel centro di B è sottinteso e uno dice semplicemente che B è una A-algebra. In molti casi, in effetti, questo omomorfismo è semplicemente un'inclusione di A come un sottoanello già contenuto nel centro di B. L'osservazione 8.2 faccio notare che se ho una A-algebra, diciamo B, allora B per conto suo è un anello, ma in più è in modo naturale anche una modulo. Questo perché per definizione è dato un omomorfismo di anelli da A nel centro di B. Chiaramente posso comporre questo omomorfismo con l'inclusione del centro di B dentro B, ottengo un omomorfismo da A in B e so che per restrizione degli scalari, dato un bimodulo, in questo caso B stesso è un bimodulo, lui diventa un A modulo, appunto per restrizione degli scalari, e quindi ottengo, una struttura naturale di A modulo su B. Ricordate che se chiamo F l'omomorfismo di anelli appunto da A nel centro di B che dà la struttura di A-algebra, allora per definizione di restrizione degli scalari cosa vuol dire moltiplicare per un elemento B dell'anello per uno scalare A, quindi fare A per B significa semplicemente fare il prodotto nell'anello B di F di A con B. Allora, alla luce di questa definizione dovrebbe essere chiaro che il fatto che appunto l'omomorfismo è a valori nel centro dell'anello rende vere le uguaglianze che sono descritte nell'equazione 8.1, cioè che per ogni A in A e per ogni B e B' in B succede che il prodotto, cioè lo scalare A moltiplicato per il prodotto BB' è come fare AB e tutto poi moltiplicato per B' oppure B poi moltiplicato per A per B'. Dove notate che appunto quando facciamo in un caso, per esempio nel primo termine, il prodotto BB' è fatto nell'anello B, mentre il prodotto A per BB' si intende la moltiplicazione per scalari, che però va letta semplicemente come F di A per BB'. Quindi in realtà in queste uguaglianze potete sostituire da F di A e il fatto allora e diventano tutti prodotti nell'anello B e allora le uguaglianze valgono, diciamo la prima vale automaticamente per l'associatività del prodotto. E la seconda uguaglianza vale perché f di A sta nel centro e quindi commuta con l'elemento B. In effetti si può vedere che queste condizioni caratterizzano le algebre, nel senso che si può dare la definizione equivalente a cui vi accennavo, che si trova su alcuni libri, quindi è bene saperlo, che una A-algebra si può anche appunto definire come un anello B con una struttura di A modulo, tale che siano soddisfatte appunto le uguaglianze in 8.1. Più precisamente, diciamo, per tornare da questa definizione alternativa alla nostra definizione, quello che si verifica è che se appunto abbiamo un anello B con la struttura di A modulo che soddisfa le equazioni in 8.1, Allora si ottiene un omomorfismo di anelli da A nel centro di V semplicemente mandando A nel prodotto A per 1 dell'anello B, dove naturalmente il prodotto nel senso dello scalare A che moltiplica 1B, visto che B ha la struttura di A modulo. Nella prima slide trovate la dimostrazione del fatto che questo è veramente un omomorfismo di anelli, e in particolare è ben definito nel senso che l'immagine è veramente contenuta nel centro di B, perché a priori quando faccio A per 1B non è detto, ottengo sicuramente un elemento dell'anello B, ma va verificato che è un elemento del centro. Le verifiche da fare sono un buon esercizio sulla definizione di A modulo e sulle proprietà degli omomorfismi di anelli. Quindi in particolare uno deve vedere che F manda 1 in 1, che F poi serve la somma e serve il prodotto, e infine che l'immagine è contenuta nel centro. Magari vi commento un attimo la verifica che F preserva il prodotto, quindi uno deve calcolare F di A', dove per definizione F manda un elemento nel prodotto di quello scalare per 1 dell'anello B, quindi A' per 1B. E adesso usiamo il fatto che, diciamo, vale uno degli assiomi di modulo, per cui posso riscrivere questo come A per il prodotto dello scalare A' per 1B. E d'altra parte A' per 1B di suo per definizione è F di A', e quindi otteniamo A per F di A', ma al posto di F di A', che è un elemento dell'anello B, posso scrivere 1 dell'anello B per F di A'. A questo punto uso la prima delle uguaglianze 8,1 per scambiare, diciamo, l'ordine del prodotto in un certo senso, cioè posso fare invece il prodotto dello scalare A per 1B. E poi tutto per f di A', ma il prodotto dello scalare A per 1B è proprio f di A, e quindi ottengo proprio f di A per f di A'. E con un conto simile si vede anche l'ultimo punto, cioè che f di A commuta con B per ogni A in A e per ogni B in B, e vi faccio notare solo che per arrivare all'uguaglianza richiesta, qui si usa invece la seconda delle uguaglianze in 8,1. Vediamo adesso qualche esempio di algebre. In particolare un omomorfismo di anelli commutativi definisce sempre una struttura di algebra sull'anello di arrivo, quindi se abbiamo il nostro A commutativo come sempre, un altro anello commutativo B, ogni omomorfismo da A in B è sicuramente da una struttura di algebra su B. E in particolare se abbiamo un'inclusione di un sottoanello dentro un anello commutativo, questo ci darà un'algebra, e come esempio significativo i polinomi su A in una o più variabili sono in modo naturale, appunto attraverso l'inclusione di A dentro l'anello di polinomi, un esempio di algebra. Un esempio speciale, in un certo senso però banale, di algebre si ottiene quando l'anello A è Z, perché in quel caso ogni anello B è in modo unico una Z-algebra. È un po' come il fatto che per gli Z-moduli sono semplicemente i gruppi abeliani, cioè ogni gruppo abeliano è in un unico modo uno Z-modulo, così un anello è in un unico modo una Z-algebra. Questo perché sapete che esiste un unico omomorfismo di anelli da Z verso qualunque altro anello B, e d'altra parte quest'unico omomorfismo, che è quello che manda un intero n in quello che indico con nb, cioè n volte 1b, questo omomorfismo chiaramente ha l'immagine contenuta nel centro di B, cioè i multipli di 1, cioè 1 è nel centro e anche i suoi multipli sono ancora nel centro, chiaramente. Un altro esempio invece più classico sono le matrici, cioè le matrici, diciamo, n per n coefficienti in A sono in modo naturale una A-algebra, quindi con l'omomorfismo di anelli da in, appunto nelle matrici, o meglio nel centro delle matrici, che è quello che manda un elemento a piccolo dell'anello nella matrice diagonale, che ha appunto su ogni termine della diagonale sempre l'elemento A. È un facile esercizio verificare che questo è effettivamente un omomorfismo di anelli, e ovviamente le matrici di questa forma sono nel centro. Un esempio che in un certo senso generalizza quello delle matrici, come poi vedremo meglio, si può ottenere considerando un A modulo qualunque M e prendendo l'anello degli endomorfismi allineari di M, quindi quello che abbiamo chiamato AND AM. Ora, questo abbiamo già visto che appunto se l'anello è commutativo è automaticamente un sottoanello di AND M, e anche per conto suo è effettivamente un A modulo. Quindi, diciamo, uno potrebbe a questo punto verificare la definizione alternativa di algebra, osservando che valgono le condizioni di compatibilità 8,1 che avevamo detto prima, ma in realtà possiamo anche vedere direttamente con la nostra definizione, cioè che c'è un omomorfismo di anelli da A nel centro di n da m. E chi è questo omomorfismo? Beh, in realtà è semplicemente l'omomorfismo che definisce la struttura di A modulo, che sappiamo che è dato come, diciamo, alfa da A in n da m. Tutto sta per vedere che l'immagine di questo alfa da A in n da m è automaticamente contenuto nel centro di n da m. Cominciamo a far vedere che l'immagine di alfa è contenuta in n da m, quindi, e qui servirà il fatto che A è commutativo, perché in effetti ricordiamoci, prendiamo un elemento A piccolo in A, che cos'è alfa di A? È, diciamo, l'omomorfismo di gruppi abeliani da m in m che manda x in A per x. Dobbiamo vedere che questo omomorfismo è in n da m, cioè che è alineare, e quindi prendiamo un b piccolo in A, dobbiamo far vedere che alfa A di bx è b per alfa A di x, ma alfa A di bx è abx, mentre b per alfa A di x è bax, e i due sono uguali perché AB è uguale a BA, visto che l'anello è commutativo. E adesso, una volta che sappiamo che l'immagine di alfa è contenuta in n da m, vedere che in realtà è proprio contenuta nel centro è molto facile, perché in effetti gli elementi nell'immagine di alfa commutano automaticamente con tutti gli elementi di n da m, questo indipendentemente dal fatto che A sia commutativo o no. Cioè, se ci pensate un attimo, il fatto che alfa di A commuti con un certo f in n da m equivale proprio al fatto che f è alineare. È una facile verifica che vi lascio. E diciamo adesso qualcosa velocemente anche sugli omomorfismi di algebre che trovate nella definizione 8.7. Quindi, se abbiamo due algebre, diciamo, date da due omomorfismi F da A nel centro di B e G da A nel centro di C, allora un omomorfismo di algebre appunto da B in C è semplicemente un omomorfismo di anelli, diciamo H da B in C, in un certo senso che è compatibile con F e G, nel senso più preciso che, diciamo, quello che succede è che G di A è uguale a H di F di A per ogni A in A. Se vogliamo interpretare F e G come omomorfismi da A in B e da A in C, possiamo rivedere questa uguaglianza semplicemente dicendo che G è uguale a H composto F. E chiaramente poi, come al solito, diremo che un omomorfismo di algebra è un isomorfismo se è anche biunivoco. E adesso, velocemente, nell'osservazione 8.8 notiamo le solite proprietà di omomorfismi e di isomorfismi che ormai vi dovrebbero essere familiari, quindi non sto a perderci più di tanto tempo. Quindi, in particolare, sia omomorfismi che isomorfismi sono compatibili rispetto alla composizione, l'isomorfismo dà una relazione di equivalenza e così via. Insomma, un omomorfismo, un isomorfismo, se solo se esiste un omomorfismo nella direzione contraria, in modo che le due composizioni siano l'identità. Vediamo qualche esempio. Intanto, per zeta algebre, dare un omomorfismo appunto di zeta algebre equivale a dare semplicemente un omomorfismo di anelli. Cioè, abbiamo visto prima che ogni anello in modo unico è una zeta algebra, e per lo stesso motivo, cioè proprio perché esiste un unico omomorfismo di anelli da zeta verso ogni altro anello, ogni omomorfismo di anelli è automaticamente compatibile con gli omomorfismi da z verso i due anelli, e quindi è automaticamente un omomorfismo di zeta algebre. Quindi questo ci dice che la teoria delle zeta algebre coincide esattamente con la teoria degli anelli. Un esempio più interessante si ottiene considerando omomorfismi dall'algebra A di x, cioè polinomi in una variabile, che come abbiamo visto prima è in modo naturale un'algebra con l'inclusione di A in A di x, verso un'altra algebra qualunque B, cioè più precisamente un'altra algebra data da un omomorfismo di anelli F da A nel centro di B. E in effetti dare un tale omomorfismo equivale semplicemente a scegliersi un elemento B piccolo nell'anello di arrivo B. Nel senso che una volta scelto questo, c'è un unico modo di definire l'omomorfismo di algebra, appunto da A di x in B, che mandi x in B stesso. E l'unico modo di definirlo è illustrato nella formula dell'esempio 8.10, cioè g di un polinomio, che quindi sarà una sommatoria di ax alla i per coefficienti ai nell'anello A, e naturalmente quasi tutti 0. Questo, insomma, se vogliamo che sia un omorfismo di anelli, deve essere sommatoria di G di AI B alla I, visto che X viene andato in B, e d'altra parte, per essere anche un omomorfismo di algebre, G di AI deve fare F di AI, quindi ci ritroviamo con questa espressione che possiamo riscrivere più compattamente solo semplicemente come somme di AI B alla I, visto che rispetto alla struttura di A modulo che abbiamo su B, la moltiplicazione per AI in effetti significa moltiplicazione per F di AI. E naturalmente va verificato che con questa espressione di G, G è veramente un omomorfismo di algebre, cioè in particolare di anelli, questa è l'unica verifica seria richiesta. Ma adesso non stiamo a farla perché in realtà una cosa del genere, magari con ipotesi un po' più restrittive, sono sicuro che l'avete vista già in algebra 1, cioè probabilmente nel caso in cui diciamo B sia un anello commutativo e A un sottoanello di B, allora questo è sostanzialmente l'omomorfismo di sostituzione, cioè scusate, di valutazione di un polinomio, in questo caso il polinomio da cui siamo partiti, somme di AX alla I, valutato nell'elemento B dell'anello più grande. Insomma, dovreste sapere che appunto questo definisce un omomorfismo di anelli da A di X in B. E quindi diciamo, adesso anche con queste ipotesi un pochino più generali, la cosa funziona allo stesso modo. Vediamo un ultimo esempio di isomorfismo, questa volta di algebre, 8-11. Quindi partiamo da un A modulo libero, diciamo, di rango n. Sappiamo da prima che possiamo considerare la algebra degli endomorfismi allineari di L, appunto, e un'altra algebra, sappiamo, invece delle matrici n per n coefficienti in A, e come forse è naturale aspettarsi, le due sono isomorfe. Cioè, pensate al caso in cui l'anello è un campo K, appunto le matrici n per n coefficienti in K le potete identificare alle endomorfismi K lineari di uno spazio vettoriale di dimensione n. Naturalmente l'identificazione dipende dalla scelta di una base dello spazio vettoriale, ma la stessa cosa la potete fare anche su un modulo libero su un qualunque anello commutativo, per questo non importa essere su un campo, quindi diciamo scelta una base di L, ottenete un isomorfismo che è proprio di algebre. Adesso non stiamo a fare le verifiche, ma dovrebbe essere tutto abbastanza chiaro, insomma, se uno si mette lì a scrivere quello che deve succedere, è appunto associate a un endomorfismo lineare di L la sua matrice associata rispetto alla base scelta. Concetto di matrice associata che avete visto per gli spazi vettoriali lo potete fare anche per i moduli liberi su qualunque anello commutativo allo stesso modo. Introduciamo adesso una classe speciale importante di moduli che va sotto il nome di moduli netteriani che trovate nella sezione 9 delle dispense e come vedrete i moduli netteriani sono dei particolari moduli finitamente generati e diciamo che hanno proprietà migliori in un certo senso rispetto ai moduli finitamente generati e che su anelli buoni, in effetti, poi vedremo in che senso, coincidono proprio con i moduli finitamente generati. Si possono definire in vari modi equivalenti che trovate nella definizione proposizione 9.1, quindi diciamo che un A modulo M netteriano si soddisfa una di tre condizioni che sono appunto equivalenti tra loro. La prima ci dice che se abbiamo dei sottomoduli del modulo M, appunto, diciamo indicizzati dai naturali, quindi avremo N0, N1, eccetera, uno contenuto dentro l'altro, quindi N0 contenuto in N1, contenuto in N2 e così via. E allora quello che succede è che una tale appunto successione crescente di sottomoduli è necessariamente stazionaria, cioè da un certo punto in poi sono tutti uguali, quindi esisterà un k tale che ni è uguale a nk per ogni maggiore o uguale di k. La seconda condizione è che ogni sottoinsieme non vuoto di sottomoduli di M ha un elemento massimale, massimale naturalmente rispetto all'inclusione, quindi vuol dire che dato un insieme di sottomoduli di M, possiamo pensare ai soliti n lambda con lambda piccolo in lambda grande, esiste un elemento nell'insieme lambda grande, diciamo un certo mu, che tale che n mu è massimale rispetto all'inclusione. Cioè, naturalmente questo vuol dire che nessun altro n lambda è più grande di lui. Non vuol dire che sia massimo, cioè che quell'n mu contenga tutti gli altri, ma vuol dire che nessun altro contiene strettamente questo elemento n mu massimale. E la terza condizione, forse quella più immediata da capire, è che ogni sottomodulo di M è finitamente generato. quindi non solo M stesso, che è un sottomodulo di se stesso finitamente generato, ma tutti i suoi sottomoduli lo sono. Prima di vedere la dimostrazione dell'equivalenza di queste tre condizioni, facciamo alcuni commenti che trovate più o meno espressi nelle osservazioni 9.2 e 9.3. Prima di tutto, a livello di terminologia, la condizione 1 si chiama di solito condizione della catena ascendente, e questo, insomma, il motivo dovrebbe essere abbastanza chiaro: appunto, abbiamo esattamente una catena rispetto alla relazione d'ordine data dall'inclusione, cioè un sottoinsieme totalmente ordinato di elementi. Di sottomodulo in questo caso, si può notare che questa catena effettivamente è una catena numerabile, cioè i sottomoduli sono appunto indicizzati dai numeri naturali, e quindi diciamo non è una catena arbitraria. In effetti, quindi uno potrebbe pensare che sia più corretto chiamare la condizione della catena numerabile ascendente, ma in realtà, diciamo, anche se non lo facciamo, è molto facile verificare che se vale la condizione 1, allora vale la condizione analoga anche per catene arbitrarie, quindi in realtà non cambia molto, quindi diciamo il nome è giustificato. E riguardo invece alla seconda condizione, chiaramente va sotto il nome di condizione massimale, mentre vabbè, la terza non ha un nome specifico. L'altra cosa che si può osservare è che esiste anche una nozione in un certo senso duale a quella di Netteriano, che noi non considereremo, perché diciamo, i moduli che si ottengono con queste altre condizioni, per così dire, duali, sono meno interessanti, meno importanti, cioè si ottengono quelli che si chiamano moduli artiniani, diciamo, rovesciando le relazioni d'ordine dell'inclusione, cioè considerando diciamo, un sottomodulo più piccolo di un altro, non si è contenuto nell'altro, ma se contiene l'altro. E quindi rovesciando la relazione d'ordine uno otterrebbe al posto della condizione 1 la condizione quella che si chiama della catena discendente e della condizione 2 quella che si chiama condizione minimale, mentre non c'è un analogo della condizione 3. Questo è uno dei motivi per cui i moduli che si ottengono in questo modo sono meno interessanti. E beh, ve lo dico solo così, per curiosità, perché magari in seguito incontrerete in qualche contesto anche moduli artiniani, però appunto nel resto del corso noi parleremo solo di moduli netteriani. Cominciamo a vedere la dimostrazione di 1 implica 2, cioè che la condizione della catena ascendente implica la condizione massimale, e quindi preso un sottoinsieme non vuoto, diciamo n lambda, con lambda piccolo e lambda grande di sottomoduli di M, dobbiamo vedere che ha un elemento massimale, quindi supponiamo per assurdo che non ce l'abbia. Allora, siccome lambda grande è non vuoto, troveremo un indice lambda 0 che sta in lambda grande, e quindi un primo sottomodulo n lambda 0. Lui per ipotesi non è massimale, quindi troveremo un sottomodulo più grande, diciamo un lambda 1, tale che n lambda 0 è strettamente contenuto in n lambda 1, e così via induttivamente ci costruiamo una catena strettamente ascendente di sottomoduli, quindi contraddicendo l'ipotesi 1, e quindi abbiamo dimostrato che 1 implica 2, siamo arrivati a un assurdo. Passiamo poi a 2 implica 3, cioè dobbiamo far vedere che se vale la condizione massimale, allora ogni sottomodulo di M è finitamente generato. Fissiamo quindi un sottomodulo n di M, e applichiamo la condizione 2 all'insieme dei sottomoduli finitamente generati di n. Allora, questo insieme è chiaramente non vuoto perché almeno il sottomodulo nullo è sicuramente finitamente generato. Quindi per l'ipotesi 2 esiste un sottomodulo massimale di n fra quelli finitamente generati. Quindi chiamiamolo n'. E chiaramente mi basta dimostrare che questo n' è tutto n, perché allora n' è finitamente generato, se è uguale a n, anche n è finitamente generato. E quindi supponiamo per assurdo che n' non sia tutto n, allora vuol dire che trovo un elemento, diciamo x, che sta in n ma non in n', e allora posso considerare il sottomodulo, diciamo n secondo, che è la somma fra n' e il sottomodulo generato da quest'altro elemento x. Allora, però chiaramente questo nuovo n secondo è ancora un sottomodulo di n, è strettamente più grande di n', appunto perché x non stava in n'. E d'altra parte è ancora finitamente generato, cioè se avevo un insieme di generatori, diciamo x1, xn di n', n secondo sarà generato dagli stessi più x, quindi ancora da un numero finito. E questo però appunto contraddice la massimalità di n', quindi ho raggiunto l'assurdo, quindi n' è uguale a n che è finitamente generato. Resta da vedere che 3 implica 1, cioè che se ogni sottomodulo di M è finitamente generato, allora vale la condizione della catena ascendente. Quindi prendiamo una catena appunto ascendente di sottomoduli di M, diciamo degli Ni, con i Ni naturali, tali che appunto Ni è contenuto in Ni più 1, e costruiamoci il modulo unione degli Ni, che chiamo N. Allora, naturalmente l'unione di sottomoduli in generale non sarà un sottomodulo, ma in questo caso, siccome è una catena, cioè sono uno dentro l'altro, è ancora vero che è un sottomodulo. Diciamo, questo tipo di argomento per dimostrare questo fatto, che è molto facile, dovreste averlo già visto, per esempio, quando avete dimostrato l'esistenza di ideali massimali in un anello commutativo. Cioè, vi ricordo brevemente quello che uno deve verificare, cioè se. Per esempio, la chiusura rispetto alla somma di elementi di n, se prendete x e y che stanno in n, essendo appunto n l'unione di queste ni, vorrà dire che esistono j e k nei naturali, tali che diciamo x sta in nj, y sta in nk, adesso o j è minore o uguale di k o viceversa, quindi se per esempio j è minore o uguale di k, siccome Nj è contenuto in Nk, entrambi x e y staranno in Nk, che è un sottomodulo, quindi x più y sta ancora in Nk, e quindi nell'unione di tutti gli Ni, cioè in N, e quindi N è chiuso rispetto alla somma, e analogamente le altre verifiche. Quindi N è effettivamente un sottomodulo, e a questo punto, per ipotesi, lui è finitamente generato, quindi trova un insieme finito di generatori, diciamo x1, xn piccolo, e adesso per ogni j, appunto da 1 a n, lui, l'elemento xj per ipotesi sta nel modulo n grande, quindi esisterà un indice, diciamo ij, è naturale, tale che xj sta in nij. Allora, di nuovo, siccome gli ni sono appunto una catena, se prendo il massimo di questi indici i1, in, che chiamo k, avrò che tutti i generatori xj appartengono a questo fissato sottomodulo nk. E quindi il sottomodulo generato dagli xi, che è tutto n, sarà contenuto in nk. Però, siccome d'altra parte n contiene tutti gli ni e anche nk, è proprio uguale, a questo punto è chiaro che ni sarà uguale a nk per ogni maggiore o uguale di k, cioè la catena è stazionaria, come dovevamo dimostrare. Cominciamo a vedere qualche esempio. Beh, prima di tutto, esempi di moduli netteriani. Sicuramente lo sono i moduli, come viene detto nell'esempio 9.4, che hanno solo un numero finito di sottomoduli, perché in quel caso è chiaro che sia la condizione della catena ascendente che la condizione massimale sono verificate. E naturalmente esempi di tali moduli sono tutti i moduli che sono finiti insiemisticamente, oppure per esempio che sono semplici. In realtà ci sono tanti altri moduli netteriani che non sono di questo tipo, come vedremo. Invece nell'esempio 9.5 si fa notare intanto che, beh, ovviamente per definizione, pensando alla condizione 3, ogni modulo netteriano è finitamente generato, ma la cosa interessante è che appunto in generale non vale il viceversa, cioè esistono moduli finitamente generati ma non netteriani e quindi che contengono dei sottomoduli che non sono finitamente generati. In particolare per un'opportuna scelta dell'anello A, può succedere che mentre A stesso come A modulo è ciclico e quindi finitamente generato, può esistere un suo sottomodulo, cioè un ideale sinistro che non è finitamente generato. Con la prossima volta vedremo un altro esempio di questo tipo, con un anello forse un po' più, diciamo, familiare, comunque vicino ad anelli già noti. Per il momento consideriamo appunto nell'esempio 9.5 questa costruzione tipo abbastanza generale, cioè partiamo da un qualunque anello B non banale e prendiamo un prodotto di infinite copie di B, quindi diciamo B alla lambda, dove lambda è un insieme infinito. Nella prima parte della slide successiva vi ricordo intanto che in A uguale B alla lambda il prodotto è definito termine a termine, appunto forse il prodotto di anelli l'avete visto solo nel caso finito, ma anche come in questo caso se il prodotto è infinito tutto funziona allo stesso modo. E poi nella parte seguente della slide osserviamo che quindi in questo anello A possiamo considerare la somma diretta delle lambda copie di B, che sapevamo già per quello che si è detto in precedenza, che questo è un sottomodulo rispetto all'anello B, cioè un B sottomodulo. Ma questo B sottomodulo in realtà è di più, è anche un A sottomodulo. Ricordiamo perché è vero questo? Beh, ricordiamoci che B, somma diretta lambda, l'abbiamo caratterizzato come gli elementi in B alla lambda, cioè il prodotto di lambda copia di B, costituito dagli elementi di supporto finito, dove, se ricordate, appunto il supporto di un elemento a piccolo che possiamo scrivere come combinazione, come una successione di termini B lambda piccolo, variabile di lambda piccolo in lambda grande, era precisamente costituito dai lambda piccolo che sono tali che B lambda è diverso da 0. E ora, quello che succede è che il fatto che questo è la somma diretta delle lambda copie di B sia effettivamente un A sottomodulo, segue subito dal fatto che diciamo, assorbe la moltiplicazione per scalari di A, perché se moltiplico un elemento, diciamo, A' di B somma diretta lambda per a sinistra per un elemento di A, qualunque A', questo ancora supporto finito. Perché è vero questo? Beh, perché semplicemente dovrebbe essere evidente il supporto di un prodotto, come in questo caso A', è contenuto nel supporto di ciascuno dei due fattori. Quello che non interessa ora è A', quindi il supporto di A' è contenuto nel supporto di A', che è finito se A' è appunto un elemento della somma diretta delle copie di B, e quindi anche A' sta in B alla lambda tra parentesi tonde, e quindi quello è effettivamente un A sottomodulo. Ora, se ricordate, noi avevamo visto l'esempio 5.4 delle dispense, che è, diciamo, anche in una situazione più generale, in effetti, ma venendo a questo caso concreto, che la somma diretta appunto delle lambda copie di B è un B sottomodulo non finitamente generato dal prodotto B alla lambda, naturalmente quando lambda è infinito e B è non banale. E in realtà adesso lo stesso argomento funziona per dire che questo non è finitamente generato nemmeno come A modulo. Questo è spiegato un attimo nell'ultima parte della slide, cioè il punto cruciale è che se prendiamo un qualunque sottoinsieme appunto della somma diretta delle lambda copie di B e un qualunque elemento A piccolo che sta nell'A sottomodulo generato da quel sottoinsieme U, diciamo, allora il supporto di A è ancora contenuto nel supporto di U, dove per supporto di U, vi ricordo, intendiamo l'unione dei supporti di tutti gli elementi di U. E, diciamo, il motivo per cui questo funziona, cioè, è lo stesso per cui funzionava allora, cioè, nel senso che nel prendere l'A sottomodulo generato da U, le operazioni che possiamo fare sono somma o moltiplicazione per scalari. Ora, la moltiplicazione per scalari di A, che sono più degli scalari di B, a priori potrebbe, e effettivamente rende più grande il sottomodulo generato da U, ma il punto è che per quanto riguarda i supporti non cambia niente proprio per l'uguaglianza che abbiamo scritto sopra, cioè quando consideriamo il supporto di A per A' è comunque contenuto nel supporto di A', quindi anche se lo scalare cioè, ha più possibilità di variare in tutto A, il risultato sui supporti non cambia, quindi continua a essere vero che il supporto di A è contenuto nel supporto di U. Allora, per lo stesso motivo per cui B somma diretta lambda non era finitamente generato come B modulo, continua a non essere finitamente generato nemmeno come A modulo. Chiaramente nell'ipotesi che appunto lambda sia infinito e B sia diverso da 0. Vediamo ora la proposizione 9.6 delle dispense, che illustra una proprietà importante dei moduli netheriani e che in un certo senso motiva il fatto per cui uno considera appunto i moduli netheriani invece della classe più ampia dei moduli finitamente generati in certi contesti. Quindi quello che succede è che se abbiamo un modulo, una modulo M e un suo sottomodulo M', allora M è netheriano se e solo se sono simultaneamente netheriani M' e il quoziente M su M'. Vediamo quindi la dimostrazione partendo dall'implicazione più facile, cioè che se M è netheriano, allora anche M' e M su M' lo sono. Diciamo, è chiaro che se M è netheriano, anche M' è netheriano, questo dovrebbe essere ovvio pensando a ciascuna delle tre condizioni equivalenti nella definizione di netheriano, nel senso che i sottomoduli di M' sono particolari sottomoduli di M, quindi ciascuna delle condizioni che vale sull'insieme dei sottomoduli di tutto M vale a maggior ragione per il suo sottoinsieme costituito dai sottomoduli di M'. E diciamo, in realtà un discorso analogo lo possiamo fare anche per il quoziente M su M', anche se in questo caso non è direttamente vero che i sottomoduli del quoziente sono particolari sottomoduli di M, ma sappiamo perché, come abbiamo dimostrato a suo tempo nella proposizione 4.5, che i sottomoduli del quoziente sono in corrispondenza biunivoca con alcuni sottomoduli di M, cioè quelli che contengono M'. E non solo, basta ricordarsi per come è definita la corrispondenza biunivoca, che chiaramente questa appunto corrispondenza preserva i rapporti di inclusione fra sottomoduli e quindi, diciamo, per esempio, se uno pensa alla condizione massimale, la condizione della catena ascendente, vede subito che se vale per tutti i sottomoduli di M, maggior ragione vale per il sottoinsieme costituito dai sottomoduli di M che contengono M' e quindi per i sottomoduli del quoziente M su M'. E vediamo invece l'altra implicazione, quindi supponiamo che m' e m su m' siano noetheriani e dobbiamo dimostrare che m è noetheriano e verifichiamo la condizione della catena ascendente, quindi prendiamo una catena ascendente, diciamo ni, contenuto in ni più 1, eccetera, di sottomoduli di m, e a partire da questa possiamo costruirci prima di tutto una catena ascendente di sottomoduli di m', definendo dei sottomoduli n' i di m', semplicemente come l'intersezione di ni con m'. E poi degli altri sottomoduli, diciamo di M che contengono M', semplicemente facendo, diciamo, N secondo I, facendo la somma fra NI, e M'. Questi appunto sono sottomoduli di M che contengono M' e quindi li posso vedere, come dicevo prima, in corrispondenza biunivoca naturale con sottomoduli del quoziente M su M'. E a questo punto allora uso il fatto che sia M' che M su M' sono noetheriani, quindi per loro vale la condizione della catena ascendente, quindi queste nuove catene ascendenti che mi sono costruito, gli n' i e gli n' i, sono stazionarie, quindi esisteranno, diciamo, degli interi dei naturali k' e k', tali che da k' in poi gli n' i saranno uguali, appunto, n' k' e da k' in poi gli n' i saranno uguali a n' k', però chiaramente questo vuol dire che se prendo, diciamo, chiamo K il massimo fra K' e K', entrambe le catene ascendenti sono stazionarie a partire appunto da I uguale K. E a questo punto quello che vogliamo far vedere è che allora, a partire appunto dallo stesso K, anche la catena ascendente da cui siamo partiti, quindi la successione degli Ni, è stazionaria. Dobbiamo allora dimostrare che per I maggiore o uguale di K, Ni è uguale a Nk, e siccome per ipotesi Nk è già contenuto in Ni, basta dimostrare che Ni è contenuto in Nk. Quindi fissiamo un elemento x che sta in Ni, e allora siccome Ni è contenuto in n secondo i, che era Ni più m', e d'altra parte la successione degli n secondo i è stazionaria a partire da k, questo è uguale anche a n secondo k, quindi x sta in n secondo k, che per definizione è nk più m', quindi lo posso scrivere come somma di un elemento, diciamo xk di nk e x' di m'. E però allora vuol dire che x' è, lo posso scrivere come x meno xk, che sta in ni a questo punto, perché x stava in ni in partenza e xk sta in nk che è contenuto in ni, quindi entrambi stanno in ni, la loro differenza sta in ni. Quindi siamo arrivati a dire che x' sta in ni, d'altra parte x' l'abbiamo preso in m', quindi sta nell'intersezione fra ni e m', che è proprio n'i. Quindi in definitiva x' sta in n'i, ma la successione degli n' era stazionaria a partire da k, quindi x' sta in n'k, che ovviamente è contenuto in nk. Quindi in definitiva x, che è xk più x', sta in nk perché è somma di due elementi di xk e quindi di nk, scusate, e quindi abbiamo concluso la dimostrazione. Ecco, questa proprietà che abbiamo appena visto dei moduli noetheriani è molto utile, dopo vediamo un paio di conseguenze interessanti. Per il momento osserviamo appunto nell'osservazione 9.7 che, come già sappiamo, la cosa analoga non funziona per la nozione di finitamente generato, cioè sappiamo già in effetti che se M è finitamente generato, un suo sottomodulo M' può non essere finitamente generato. Valgono però le altre implicazioni, nel senso che è vero, come abbiamo già visto, che se M è finitamente generato, allora un suo quoziente M su M' è pure finitamente generato. Ed è, non è difficile vedere che se m' e il quoziente m su m' sono entrambi finitamente generati, allora anche m lo è. Qui viene accennato un modo in cui uno può vederlo, insomma, potete farlo facilmente come esercizio, cioè se diciamo, il sottomodulo m' è generato da certi elementi, diciamo x1', xm', e il quoziente m su m' è generato da altri elementi, diciamo classe di x1, classe di xn, per certi x1 xn che prendo in M, allora non è difficile vedere appunto che m è generato proprio da x1', xm', x1, xn. Una prima conseguenza della proposizione è data dal corollario 9.8 che ci dice che una somma diretta finita di moduli è netteriana se e solo se ciascuno dei moduli è netteriano. Allora, un'implicazione molto facile perché se la somma diretta è netteriana, allora ciascuno dei moduli, a meno di isomorfismo, è un sottomodulo della somma diretta e sappiamo che in particolare per la proposizione un sottomodulo di un modulo netteriano è ancora netteriano. Viceversa, supponiamo che M sia somma diretta, diciamo per il che va da 1 a n di moduli netteriani MI, e vogliamo dimostrare che M è netteriano, possiamo procedere per induzione su n, se n è uguale a 1 la cosa è ovvia, altrimenti se n è maggiore di 1 possiamo decomporre M come la somma diretta diciamo M' e di Mn, dove M' è la somma diretta dei primi n-1 termini. E a questo punto osserviamo che, diciamo, per ipotesi induttiva, M' è netteriano, Mn è netteriano per ipotesi, e basta osservare che se facciamo il quoziente M su M' a meno di isomorfismo troviamo Mn, o viceversa M su Mn a meno di isomorfismo troviamo M', come avevamo osservato a suo tempo, quando abbiamo una somma diretta, il quoziente del modulo, appunto, somma diretta per uno dei due addendi è isomorfo all'altro. E quindi, sempre per la proposizione, possiamo concludere che M è netteriano. Infine, nel corollario 9.9 vediamo che tutti gli amoduli finitamente generati sono netteriani se e solo se A stesso è un amodulo netteriano. Un'implicazione ovvia, cioè se tutti i moduli finitamente generati sono netteriani, A è finitamente generato e quindi è netteriano come amodulo. Per il viceversa, se sappiamo che A è un amodulo netteriano, grazie al corollario precedente, deduciamo anche che una somma diretta finita di n copie di A è ancora netteriano, e quindi alla n è netteriano, ma allora anche un qualunque quoziente di alla n è netteriano grazie alla proposizione. E però sappiamo, abbiamo visto la volta scorsa nel corollario 6.5, che ogni modulo finitamente generato è proprio isomorfo a un quoziente di alla n per qualche n naturale, e quindi concludiamo appunto che ogni modulo finitamente generato è netteriano. Quindi, in altre parole, questo ci dice che in generale i moduli netteriani sono contenuti nei moduli infinitamente generati, ma ci possono essere moduli infinitamente generati che non sono netteriani, però questo succede solo quando A stesso non è un modulo netteriano. Quando invece A è un modulo netteriano, allora le due classi coincidono. La prossima volta parleremo anche di anelli netteriani. Adesso invece per concludere vediamo un esercizio che trovate nell'ultima slide. Ecco, nella prima parte c'è il testo, naturalmente potete provare a risolverlo prima di sentire e leggere la soluzione. Comunque si tratta di una situazione molto semplice, abbiamo un omomorfismo di amoduli, diciamo F da M in N, e vogliamo dimostrare che appunto se il nucleo di F e N sono netteriani anche M è netteriano, e in modo in un certo senso duale che se M e n quozientato per l'immagine di F sono netteriani, allora anche n è netteriano. Nella seconda parte della slide c'è la soluzione del primo punto e, diciamo, grazie alla proposizione che abbiamo dimostrato oggi, sappiamo che è un modulo M netteriano, dato un suo sottomodulo M' se e solo se M' e M su M' sono netteriani. Possiamo applicare questo risultato al sottomodulo M' dato dal nucleo di F, che sappiamo appunto è un sottomodulo del modulo di partenza, cioè M in questo caso. Quindi M sarà netteriano se e solo se simultaneamente nucleo di F e M quozientato per il nucleo di F sono netteriani. Però per ipotesi il nucleo di F è netteriano, quindi si tratta di dimostrare che M quozientato per Kf è netteriano. Ma qui sappiamo dal primo teorema di isomorfismo per moduli che M su Kf è isomorfo all'immagine di F, quindi ci siamo ridotti a dimostrare che l'immagine di F è un modulo netteriano. D'altra parte l'immagine di F è un sottomodulo di n che per ipotesi è netteriano e sempre la proposizione di prima ci garantisce che un sottomodulo di un modulo netteriano è ancora netteriano. Infine, nell'ultima parte della slide c'è la dimostrazione del secondo punto che in effetti è molto simile come tipo di argomento, cioè in questo caso applichiamo sempre la proposizione al sottomodulo immagine di F di n, quindi avremo che n è netteriano se e solo se simultaneamente sono netteriani l'immagine di F e n modulo l'immagine di F, però appunto n su immagine di F è un modulo netteriano per ipotesi, quindi ci basta dimostrare che l'immagine di F è netteriana, ma l'immagine di F usiamo sempre il primo teorema di isomorfismo, per moduli è isomorfa M su ker F, quindi dobbiamo dimostrare che M su ker F è netteriano, ma M su ker F è appunto un quoziente di M che è netteriano e quindi è ancora netteriano sempre per la proposizione. Come esercizio extra, se volete, potete provare a vedere se i due punti 1 e 2 continuano a essere veri con finitamente generato al posto di netteriano.